Sì, nell'articolo metto a fuoco questa sorta di spostamento che secondo me è rinvenibile nella nostra opinione pubblica, no? Cioè l'opinione pubblica di sinistra radicale. Questo in ragione del fatto che non esiste più ormai da tempo, no? Semmai è esistita una singola opinione pubblica, ma una serie, no? Di bolle, di opinioni, di avvisi che rispecchiano, diciamo così, i discorsi interni a varie comunità presenti nel paese, no? Allora, la mia è una così, riflessione su quella che, come chiamarla appunto, la galassia, la bolla della sinistra radicale italiana, ossia quell'insieme piuttosto, come dire, ampio, no? Che si colloca a sinistra dei partiti istituzionali e che raccoglie persone che sono cresciute dentro centri sociali, di indirizzo autonomo, no? Di confessione varia. Soggetti insomma normalmente critici. Ebbene, quello che constato è, come dire, la loro sussunzione, no? All'interno di una specie di paradigma, tendenza, no? Postmodernista che mette da parte, diciamo così, la coerenza, no? Quel tipo di coerenza che deriva da una ideologia forte, da una visione piuttosto, come dire, strutturata rispetto alla società, al mondo, e finisce con l'accogliere poi visioni che vengono da culture molto diverse. Quindi il mio è in un certo senso, come dire, una peana, se volete possiamo anche dirlo, una sorta di inno conservatore a quella a rigidità dello sguardo, a quella coerenza della visione, che era tipico, come dire, di altre stagioni della sinistra italiana. Ora, il discorso che vedo, come dire, contaminarsi o essere trapelato, no? Da istanze di tipo molto diverse da quelle che ci attenderemmo, è esattamente il discorso sulla periferia, ma anche poi sul sistema penale, ossia sulla, come dire, nonchalance con cui si accetta la trasformazione in questione penale di quella che è innanzitutto una questione sociale. Però quello che mi tocca dire è che in realtà questo è solamente uno degli ambiti che viene in qualche maniera intaccata, no? Da questa sorta di postmodernismo, contaminazione delle idee. Gli ambiti sono molteplici, diversi, in realtà vediamo per esempio una certa attrazione per i dittatori, oppure la svolta, no? Che qualcuno definisce rosso-bruna, io dico rozzo-bruna, copio l'espressione del mio collega filosofo, rosso-bruna, cioè la contaminazione, no, tra istanze di sinistra e cose che sono chiaramente di destra, una certa tentazione da parte di molti collocati a sinistra di guardare l'immigrazione come un problema, inserendo, no, elementi, se volete così, di un vago marxismo, di un marxismo molto scolastico, no, che si basa sulla competizione, sui salari, eccetera, eccetera, e trasformare l'immigrazione in nemico essenzialmente, oppure anche una certa deriva del femminismo, no? Me Too è una campagna per molti aspetti preoccupante, no? Nella misura in cui utilizza la gogna mediatica, nella misura in cui attacca le persone pubblicamente e fa proprio tutto un insieme, no? Di elementi, di apparati che fanno parte sostanzialmente del neoliberismo penale. Allora, il tipo di critico che io faccio è questo, è che viene meno un certo tipo di coerenza e modo di guardare logicamente i rapporti, no, sociali, di identificare l'origine dei problemi, di marcare le differenze rispetto al pensiero comune, e si cede, molta sinistra secondo me cede, no? Invece a istanze di tipo opposto. Questo anche in qualche misura protettiva, se volete, rispetto ad altre derive che sono presenti. Trovo che per esempio questo tipo di apertura alle istanze mainstream, no? Che è una sorta di risposta adattativa alla deriva invece di altri verso il complottismo, cioè nella misura in cui alcuni di noi abbracciano tesi appunto rossobrune oppure aderiscono a miti in qualche misura complottisti, altri sentono giustamente il bisogno di differenziarsi, ma nel fare questo non sviluppano, come dire, non mettono in moto tutto l'armamentario critico, ad esempio, del marxismo, ma piuttosto cedono così alle suggestioni, un facile discorso razionalista che nega tutta una serie di, appunto, giustamente anche, che nega tutta una serie di appunto, complotti presenti nella società, ma non riesce comunque a fare i conti con i nodi che quegli altri miti complottisti esprimono. Nel fare questa cosa qui, quello che succede al militante marxista, al militante insomma della sinistra antagonista, è sostanzialmente il suo venire meno, no, rispetto alla missione di esercitare critica sociale, di produrre pensiero profondamente critico. Non so se
Pietro, se puoi spiegare, questo penso il contesto è abbastanza chiaro, l'hai spiegato abbastanza bene. Quello che è interessante, insomma, su questo discorso di Ostia, tu lo cali in maniera piuttosto chiara qual è stato il meccanismo, anche quel insomma quella sorta di giubileo penale quando con l'arresto di Roberto Spada, e insomma anche una sorta di appiattimento su un discorso che poi in realtà insomma è appunto un discorso tipicamente ormai di sinistra, ma che è in qualche modo rappresenta questa svolta di cui parlavi. Non so se riusciamo a calare esattamente questo meccanismo, come poi spieghi nell'articolo, su quel contesto.
Sostanzialmente noi abbiamo una periferia chiaramente attraversata da una serie, abbiamo delle periferie, non è solo Ostia, attraversata da una serie di problemi che sono sostanzialmente il lascito, no, del progressivo distanziamento dello Stato, del welfare, no, dalla società. E naturalmente abbiamo del risentimento che cresce. E poi abbiamo dei soggetti, in questo caso è Casa Pound, che entra nei quartieri e, come dire, cerca di condurre tutta una serie di operazioni. Operazioni naturalmente che hanno la facciata che conosciamo, che se ne è parlato, no? I piatti di pasta, le partite di calcio, diciamo, un certo tentativo di attivare il quartiere. E contemporaneamente poi una serie di probabilmente, no, di commissioni con la malavita locale. All'interno di questo discorso, che, come dire, mette in crisi la nostra capacità come area politica, no, di le nostre colpe, sia la nostra mancanza di penetrazione all'interno di quel quartiere o di quartieri, no, che presentano lo stesso ordine di questioni, noi incominciamo a concentrarci sulle questioni penali. Perché dico che noi cominciamo a concentrarci sulle questioni penali? Perché sono sostanzialmente certo che molte delle informazioni e delle inchieste che sono state condotte sui rapporti, no, tra malavita e aree politiche di destra siano operazioni di indagine che nascono, come dire, all'interno della sinistra antagonista, sono cioè il frutto di un lavoro che storicamente noi conduciamo nei quartieri. Ma a un certo punto si assiste ad uno scippo da parte della stampa mainstream in una stagione pre-elettorale, e il discorso, come dire, scappa completamente di mano. I termini del discorso, come dire, di sinistra vengono in, per buona parte occultati o comunque trasformati, no, in maniera compatibile con un certo tipo di discorso pubblico moderato e poi politico nel senso così istituzionale, ma la cosa sorprendente è che questa cosa finisce con, come dire, questo discorso finisce col convincere anche molti militanti, che sono quelli di cui parlo nell'articolo, che, come dire, finiscono con l'essere appunto sussunti, no, dalla suggestione del fatto che esistenzialmente il problema dei quartieri sia un fatto di malavita, oppure semplicisticamente un fatto di connivenza tra destra e mafia. Dunque c'è tutta l'assunzione, no, critica del discorso mafioso, cioè tutto un sorvolare, no, su quello che gli abusi di questa etichetta hanno finito col significare nella storia italiana, no, quantomeno dagli anni 90. Il liquidare come dire, il bisogno d'aiuto oggettivo, no, delle periferie con una sorta di, come dire, fascismo congenito, forse questo poi sappiamo, però insomma più o meno questo puoi dedurre. Finire col dire che personaggi come Spada sono solo e soltanto, no, ciò che sono, cioè appunto mafio fascisti, piuttosto che espressione, no, di un processo di produzione che è innanzitutto statale, cioè nella misura in cui questi soggetti, no, Spada e compagnia bella, sono il segno più tangibile del fallimento di un progetto, no? Un fallimento che, come dire, ha origini piuttosto antiche, ma che continua a essere lì, che è evidente. Del resto non è una cosa di oggi, no? Voglio dire, le borgate sono una vecchia ossessione della sinistra.
Esatto, questo è un punto interessante, secondo me, che viene fuori dall'articolo, che in qualche modo, mentre insomma tanti ambienti della sinistra storica, penso anche a tanti ambienti del cattolicesimo sociale, avevano in qualche modo una verso quella tipologia umana sottoproletaria un desiderio di catechesi, di educazione, comunque in ogni caso di in qualche modo di tirarli fuori da quella situazione, affrontando i problemi alla radice. Oggi c'è soltanto un disprezzo e una paura in qualche modo per quelle persone.
Sì, non credo che ci sia solo il disprezzo, perché significherebbe, come dire, negligere, diciamo, l'impegno di molti militanti che comunque a Roma, ma anche in altri posti, evidentemente continuano a lavorare nelle periferie. Infatti quello che vorrei dire è che questa non è una critica di chi lavora nelle periferie, perché, cioè, non è una critica tu tuo della sinistra, è importante fare delle differenze. È in questo senso una critica soprattutto di quella opinione pubblica, come dire, di sinistra, ex militanti, oppure come dire, militanti cresciuti che ormai dedicano all'impegno politico solamente una parte del loro tempo, ma che comunque continuano ad esprimere una visione, esprimerla pubblicamente attraverso i social network, ma in qualsiasi tipo di spazio pubblico. Sì, questa è una critica esattamente di questa tipologia che, come dire, ha ceduto rispetto a un certo tipo di progetto, che era appunto il progetto della sinistra tout court, no? Della sinistra istituzionale, così come della sinistra radicale. Questo tipo di cosa del resto è perfettamente coincidente con altre tendenze che possiamo tutti riconoscere, cioè il fatto che una certa sinistra radicale, quella dei centri sociali, pur avendo presente sempre il territorio, pur impegnandosi in lotte importanti, no? a sfondo sociale, spesso hanno finito però con interpretare un ruolo che potremmo definire controculturale, no? Limitato sostanzialmente a musica, proiezione di un certo tipo di prodotti, no? Un certo tipo di, come dire, visioni, comunque prodotti culturali, tra virgolette, alternativi. Questo significava questo significa essenzialmente che parte della nostra storia è una storia di rivolta che si gioca all'interno di una classe, sostanzialmente le classi medie, no? Ora, il rapporto tra classe media e periferie è appunto il rapporto storico di cui stiamo parlando, è il rapporto degli intellettuali, del Partito Comunista, oppure dei personaggi alla Danilo Dolci, del Leon Cavallo, no? Cioè una storia che ingloba soggetti piuttosto ampi di classe media che guardano alle periferie, alle borgate, come un particolare spazio di attivazione, no? E promozione sociale. Io penso che appunto quello che succede, coerentemente con, come dire, con la teoria delle bolle, ma è una cosa che in realtà succede da parecchio tempo, è che questa classe media alternativa è rivolta contro la propria classe, è interessata a contenuti alternativi, abbia completamente, come dire, finito con l'aderire invece sostanzialmente alla visione mainstream, sostanzialmente decidendo che quelle periferie, quella tipologia sottoproletaria è inavvicinabile, come dire, anche in qualche misura meritoriamente esposta ad una condizione. Quindi è in questo senso una storia di fallimento e normalizzazione, secondo me, di molte delle persone, no, appartenenti alla nostra galassia.